vi invito ad aprire la vostra Bibbia, nel libro del Deuteronomio. Sapete che da qualche domenica stiamo andando attraverso questo libro che abbiamo detto è un testo fondamentale dell'Antico Testamento, una parte della scrittura che a volte noi trascuriamo per la nostra pigrizia di voler, diciamo, approfondire la parola del Signore, però dobbiamo mai perdere di vista che la parola del Signore ha un carattere unitario, progressivo, per cui noi non possiamo capire il Nuovo Testamento se trascuriamo l'Antico, perché diciamo nel Nuovo e attraverso la persona di Cristo si compiono le promesse di cui noi leggiamo nell'Antico Testamento. Il percorso che portava una persona dalle tenebre della propria situazione, del proprio peccato, ad un rapporto vitale con Dio è lo stesso. Abramo è nostro padre nella fede. Negli esempi che l'autore agli Ebrei al capitolo 11 ci propina, ci parla di Abele. Ecco, vedete come siamo diciamo strettamente legati, per cui noi non possiamo veramente, anche in questo caso, sciogliere ciò che Dio ha unito. E quindi mi piaceva un po', ecco, ricordare a me stesso questo aspetto. Allora, siamo giunti con la lettura al capitolo 6, però io voglio riprenderla dal versetto 31 del capitolo 5. Il Signore dice a Mosè: tu invece resta qui e con me e io ti dirò tutti i comandamenti, tutte le leggi e le prescrizioni che insegnerai loro, perché le mettano in pratica nel paese che io do loro in possesso. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta, affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete. Questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate a entrare per prenderne possesso, così che tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascoltali dunque, Israele, e abbi cura di metterle in pratica affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorrono il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, di darti, quando ti avrà condotto alle grandi e belle città che non hai edificate, alle case piene di ogni bene che non hai accumulato, alle cisterne che non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che non hai piantati, quando mangerai e sarai sazio, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Temerai il Signore, il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. non seguirete altri dei presi tra gli dei degli altri popoli intorno a voi, perché il tuo Dio, il Signore, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira del Signore, tuo Dio, si accenderebbe contro di te e ti farebbe scomparire dalla terra. Non tenterete il Signore, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Osserverete diligentemente i comandamenti del Signore, il vostro Dio, le sue istruzioni e le sue leggi che vi ho date. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, affinché venga a te del bene ed entri in possesso del buon paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Dopo che egli avrà scacciato tutti i tuoi nemici davanti a te, come il Signore ha promesso. Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che significano queste istruzioni, queste leggi e queste prescrizioni che il Signore, il nostro Dio, vi ha date, tu risponderai a tuo figlio: eravamo schiavi del Faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro l'Egitto, contro il Faraone e contro tutta la sua casa, e ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il Signore, il nostro Dio, affinché venisse a noi del bene sempre ed egli ci conservasse in vita come ha fatto finora. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio, come egli ci ha ordinato. Allora, ho voluto leggere anche gli ultimi versetti del capitolo 5, perché cerchiamo un po' di mantenere unite un po' la nostra riflessione di domenica in domenica, e i versetti che abbiamo letto nel capitolo 5 e i primi tre versetti del capitolo 6 costituiscono un po' una cerniera, se volete, tra il racconto che Mosè ha fatto delle vicende che sono accadute al Sinai, a Horeb, e l'esortazione, l'insegnamento che lui rivolge adesso ai figli di coloro che nel deserto erano periti per la loro, diciamo, infedeltà, per la loro incredulità. Sappiamo che una generazione è morta nel deserto, continuando a girare e comunque, ecco, per la propria incredulità. Alcune considerazioni, diciamo, su questi versetti, questa cerniera. La prima considerazione è questa, che nell'esortare Mosè, nell'esortare il popolo all'ubbidienza, l'ubbidienza alla parola di Dio, non alla sua parola, anche se Mosè aveva la consapevolezza di parlare da parte di Dio e il popolo aveva scelto Mosè come mediatore. Ricordate quando, diciamo, impaurito dal parlare di Dio, dice: no, Mosè, trattala tu questa questione e noi ascolteremo volentieri quello che tu vorrai dirci da parte di Dio, ma sarai tu a presentarti e ad ascoltare direttamente la parola di Dio. Ecco, nel fare questo, quindi, Mosè non è, diciamo, non induce il popolo ad assumere certi atteggiamenti che possiamo qualificarlo, diciamo, con due parole abbastanza, diciamo, comune nel nostro linguaggio, cioè da una parte il conservatorismo e dall'altra, diciamo, l'immobilismo. Ecco, non c'è nessuna intenzione di fare questo in Mosè. Voi sapete che spesso, le posizioni cristiane, non solo in ambito, diciamo, politico, etico, sociale, sono dette, diciamo, conservatori, sono associati, diciamo, in una certa area, no? Quelli che non stanno né a destra né a sinistra stanno necessariamente dove? Al centro. E quindi si parla del cristianesimo, ecco, come di persone, dei cristiani come di persone che stanno al centro, quindi che in qualche modo sono conservatori, ma non c'è nulla nel testo che noi abbiamo letto che incoraggia. Non è che Mosè, nel dire non non lasciate la via del Signore, non deviate né a destra né a sinistra, cioè sta dettando una sorta di programma politico, etico, sociale, per cui da allora in poi i cristiani devono necessariamente essere collocati al centro e in una posizione di conservatorismo. Neppure c'è la questione, diciamo, viene il popolo incoraggiato all'immobilismo, perché invece il popolo è incoraggiato all'azione, a riprendere con speditezza il proprio cammino. Quindi erroneamente, ecco, le posizioni cristiane sono state concepite come posizioni appunto conservatrici, immobiliste, quando in realtà non c'è niente di più rivoluzionario e di più dinamico delle cose che dice Mosè a questo popolo. La parola di Dio è veramente, diciamo, quando è applicata con cura, come viene esortato il popolo a fare, non c'è quindi nessun legalismo, nessuna idea, diciamo, così bacchettona, ma c'è, come dire, uno spirito rivoluzionario e dinamico. È una parola, quella di Dio, che orienta l'uomo, lo aiuta a capire la strada per la quale deve andare, ma a camminare, ad essere dinamico, a sostenere idee, diciamo, rivoluzionarie, altre che conservatori, diciamo, che esprimere posizioni, diciamo, conservatrici e immobiliste. Tutt'altro. E questo è quello che, diciamo, vogliono fare le promesse di Dio nella nostra vita, quando sono osservate con cura. La conseguenza è quella che questo popolo possa vivere, che possa vivere felice, che possa prosperare nella terra che Dio gli sta dando. Se noi pensiamo su questo aspetto, che, diciamo, questa è un po' una nozione di diritto amministrativo, aiutami Corinne se dico, diciamo, una cosa che non sia vera, però quando noi pensiamo ad una nazione, almeno tre sono gli elementi che fanno di una aggregazione una nazione, cioè il fatto che ci sia un popolo, il fatto che questo popolo abbia un territorio e il fatto che questo popolo in questo territorio abbia una legge. Ok? Quindi è per la grazia di Dio che il popolo di Israele sta per prendere possesso di un territorio e quindi viene istruito nella legge di Dio, che deve in qualche modo fungere da costituzione di questo popolo. Quando pensiamo ai 10 comandamenti, noi dobbiamo pensare che lì ci sono, come dire, c'è la prima parte della nostra costituzione, gli elementi fondativi, basilari. Ed è interessante, diciamo, vederlo questo. I 10 comandamenti ci viene fatto riflettere, diciamo, manifestano tutta una serie di ordini di valori che sono Dio, la società, la famiglia, la vita, il sesso, la proprietà privata. Se noi pensiamo alle materie con cui hanno a che fare i 10 comandamenti, no, si parte da Dio e poi si arriva anche alla proprietà privata. È interessante notare che oggi nella nostra società occidentale, diciamo, questo ordine di valori è stato completamente capovolto. Per cui è la mia proprietà individuale che deve essere innanzitutto salvaguardata e poi casomai se c'è un Dio viene dopo. Ecco, i 10 comandamenti si rendono necessari a seguito della liberazione che il popolo ha ricevuta e in vista di un territorio che deve andare ad abitare, a conquistare. Diversamente da quanto noi possiamo ritenere nelle intenzioni di Dio, l'ubbidienza da parte del popolo non deve essere capita come una sorta di moneta di scambio per guadagnarsi le sue promesse. Dio non dà le promesse perché il popolo attraverso l'ubbidienza si guadagna il suo favore. No, assolutamente no. Le promesse sono già un'espressione della grazia e del favore immeritato di Dio. E l'obbedienza è la risposta della fede alle promesse di Dio. Non è mai la moneta di scambio per guadagnarci le sue promesse. Questa legge del Signore che Mosè è chiamato a insegnare al popolo impegna sia chi la insegna quella legge che chi la riceve. Mosè non parla diciamo agli altri escludendo se stesso, lui è direttamente coinvolto, c'è una responsabilità di chi parla e di chi ascolta. E questo vale anche in questo momento. Ogni volta che qualcuno di noi prende la parola e parla agli altri. La sfida quindi è sia per chi la predica questa parola che per coloro che la accolgono con l'ubbidienza della fede. E il testo ci ricorda come l'unica risposta adeguata al parlare di Dio è la nostra completa fiducia nel Signore che parla. Quindi c'è però anche una responsabilità personale che deve andare oltre la personale accettazione di quella parola. E questo per includere non solo l'uomo, la donna, ma il suo contesto più allargato, la famiglia, la società, i propri figli. È interessante notare che la promessa che è legata al quinto comandamento, quello di onorare i propri genitori, ci ricorda la scrittura, credo che sia Paolo che lo fa, che è l'unico comandamento a cui è associata una promessa. In realtà la promessa è associata ad ogni comandamento di Dio. Se noi leggiamo 5:33 e 6 versetto 2, noi troviamo che questa promessa è associata a tutti i comandamenti, al comandamento di Dio, alla parola di Dio, alle parole di Dio nel loro insieme. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete. 6:2, così che tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio, il figlio di tuo figlio, tutte le leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do affinché i tuoi giorni siano prolungati. Allora vedete che in realtà, sì, nei 10 comandamenti questa promessa è associata in maniera particolare al quinto comandamento, ma è estesa ad ogni comandamento del Signore. La legge di Dio rispetto, ecco, a questi tre fattori che costituiscono una nazione, abbiamo detto popolazione, territorio e legge, ecco, la legge risulta, diciamo, l'elemento determinante per conservare gli altri due. L'elemento decisivo non è né il popolo né il territorio, ma la legge di Dio che permetterà a questo popolo di conquistare. E voi sapete che, diciamo, poi, diciamo, quando si va avanti e si legge il libro di Giosuè che segue il Deuteronomio, voi potete vedere come questa conquista non è stata una cosa facile, immediata. E abbiamo detto anche l'altra volta, parte del territorio promesso non è mai stato conquistato. E noi lo ricordavamo dicendo che la nostra obbedienza, la nostra fede è sempre al di sotto delle promesse di Dio, mai oltre. Voi potete pensare la cosa più grande non sarà mai oltre la promessa di Dio. Noi siamo sempre al di sotto e questo è quello che si evidenzia anche per quanto riguarda il possesso. Quindi il fattore determinante fra questi tre non è né il popolo né il territorio, ma la legge di Dio. E con l'obbedienza alla legge di Dio il popolo si svilupperà, si moltiplicherà e farà l'esperienza di conquistare sempre più territorio per il Signore. Perché non dimentichiamo, il popolo di Israele aveva una missione. Noi abbiamo detto che c'è un modo di approcciare, diciamo, la lettura di questo libro del Deuteronomio proprio, ecco, considerando diciamo Dio come un Dio missionario e il popolo di Israele come, diciamo, un popolo a cui Dio ha affidato la missione di essere un esempio nel mondo, un esempio non solo della grazia di Dio, della fedeltà di Dio, ma diciamo anche di come Dio, ecco, sa prendere ciò che, diciamo, è niente, è insignificante, e renderlo qualcosa di grande, di significante. È l'azione di Dio che fa questo. Noi possiamo reputarci le persone più indegne, ma ciò che ci rende, diciamo, come dire, la nostra dignità di uomini, di donne, risiede nel fatto, ecco, che noi siamo creature create alla stessa immagine di Dio. E quindi in questo sta il nostro valore, la nostra dignità. Ovviamente abbiamo la consapevolezza di quanto il peccato ha rovinato tutto questo, ma in Gesù Cristo c'è la possibilità che tutto questo venga ricostruito per la grazia di Dio. Allora, consideriamo adesso brevemente gli elementi, diciamo, più significativi nel resto del capitolo, dal versetto 4 al 25. A iniziare da questa espressione Shema Israel, che non è un'offesa, Shema è la parola ebraica per dire, per l'imperativo, ascolta Israele. È un'espressione tipica non solo del Deuteronomio, ma anche del resto dell'Antico Testamento. Per esempio, quando leggiamo i libri sapienziali, ecco, i genitori come esortano i figli ad ascoltarli. Quindi c'è, diciamo, è un'espressione tipica in particolare dell'Antico Testamento. Questa espressione ascolta Israele, così come il Decalogo, è sia, diciamo, un'affermazione riguardante Dio che una chiamata ad un impegno verso Dio. È anche un invito costante affinché Israele rammenti di essere un popolo che è convocato da Dio per ascoltare le sue parole. Il popolo di Israele non vive il proprio rapporto con Dio come semplici, diciamo, spettatori di qualche tipo di rappresentazione, diciamo, così straordinaria. Non è questo il rapporto, ma è un rapporto che si esprime attraverso, appunto, l'ascolto della parola di Dio. Parla che il tuo servo ascolta, non sono solamente le parole del piccolo Samuele, ma sono, come si potremmo dire, il motto del popolo di Israele. E a volte noi ci meravigliamo, ma perché un bambino così piccolo aveva già capito, metabolizzato una verità così grande? Per quello che abbiamo ascoltato prima, perché quello che noi facciamo una volta alla settimana all'interno del nostro culto era qualcosa che avveniva quotidianamente, a partire, appunto, ecco, dalla famiglia. Per cui non c'era da meravigliarsi che un piccolo fanciullo già a quell'età poteva affermare una verità così grande. Aveva capito che quello era il senso del popolo di Dio. Un altro aspetto concerne, diciamo, il tipo di monoteismo biblico che viene qui asserito in questa ascolta Israele, no? Perché non ci si ferma a richiamare l'attenzione, ma si dice: il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Ecco, qual è il monoteismo biblico? Come il popolo doveva intendere l'unicità del suo Dio? Solamente in termini, diciamo, di una pura aritmetica singolarità, cioè nel senso che non esiste che un solo Dio, e quel Dio è Yahweh? il Dio che si rivela, che si dà a conoscere, o invece oltre a questo si vuole porre l'enfasi anche sull'integrità di Dio, cioè sul fatto che Egli è un essere personale, razionale, coerente, fedele e verace. E questo quando comprendiamo che lo scopo di un libro come quello del Deuteronomio non è quello di postulare l'esistenza di un essere superiore, no? O diciamo di un Dio solo, ma di definire il carattere di questa divinità. Per cui ecco che a volte può essere semplicistico, anche fuorviante, per noi intendere questo ascolta Israele in termini, diciamo, esclusivamente ecco, di un monoteismo così, diciamo, di tipo filosofico e niente di più. Si tratta di capire che in questa affermazione fondamentale della religione di Israele non c'è quindi una mera, pura affermazione che Yahweh è uno, ma piuttosto che Yahweh è unico nel suo essere ed è incomparabile. Ci sono alcuni testi, leggo quello che è, diciamo, è già un terreno percorso. Al capitolo 3, versetto 24, si dice: Dio Signore, Tu hai cominciato a mostrare al Tuo servo la Tua grandezza e la Tua mano potente, poiché quale Dio in cielo sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelli che fai Tu? 4:35. Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non ve n'è nessun altro. Quindi c'è sia l'affermazione di una singolarità, ma anche, diciamo, ciò che concerne questo carattere integro di Dio, il suo essere unico e incomparabile. Quindi, diciamo, ecco che non è tanto una sorta di filosofia, di un certo monoteismo che deve spiegare Yahweh, il Dio che si rivela, ma è piuttosto il contrario. È la rivelazione di Dio che ci porta a capire qual è il tipo di monoteismo biblico. Perché il fatto che ci sia l'esistenza di un essere superiore che poi possiamo collocare nel cielo, sotto il cielo, è tipico. Se voi considerate l'accordo di 700 anni fa fra Costantino e Licinio, essenzialmente nel conferire una certa libertà, di religione, si fa riferimento ad un essere superiore non, ulteriormente qualificato. E questo va bene in quel contesto, in un contesto dove bisogna parlare, di un diritto che noi dobbiamo riconoscere non solamente ai cristiani, ma anche a chi non professa nessuna fede, di manifestare il proprio pensiero senza che sia messo in galera o azzittito. Però il Dio che si rivela nella Scrittura è così da conoscere. E il monoteismo biblico non è solamente l'affermazione teista che c'è un essere superiore che esiste con il quale ci dobbiamo relazionare, ma poi non sapremmo come farlo. Noi possiamo farlo con il Dio della Scrittura proprio perché il Dio della Scrittura è un Dio che parla e la cui parola noi possiamo ascoltare. Cerchiamo adesso di dire qualche cosa su quale deve essere, ecco, la risposta della fede a questo Dio che si rivela. Dobbiamo dire che qui vengono usati termini come cuore, anima, forza, che ovviamente noi non dobbiamo prenderli con il significato che oggi hanno, dove il cuore esprime la sede dei sentimenti, ma non della razionalità. L'anima è più intesa come qualche cosa di evanescente, di indefinibile, mentre nella scrittura, quando si parla di anima, si fa riferimento alla persona in carne ed ossa, non ad una entità indefinita, invisibile, rarefatta, che noi non possiamo collegare da nessuna parte. Quindi, ecco, se noi partiamo dai significati che la scrittura dà a termini come cuore, anima, forza, allora possiamo dire che amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, così come ci viene detto di fare qua, significa in definitiva amare Dio con l'intero nostro essere, compresa la nostra razionalità, la nostra capacità mentale, le nostre scelte morali, la nostra volontà, i nostri sentimenti, i nostri desideri più intimi. Amare Dio, cioè, con tutto noi stessi. Amare Dio, l'amore verso Dio dovrebbe essere il massimo, dice un commentatore a questo proposito. Un impegno totale quando si parla del cuore, un impegno di tutto l'essere. Cerchiamo adesso di tentare qualche risposta a che cosa sia la legge di Dio. E a questo proposito, innanzitutto, si tratta per noi di, come dire, di rifiutare due idee sbagliate sulla legge, sulla natura, il carattere della legge di Dio. La legge del Signore non è un codice, diciamo così, etico, esterno, a cui ci dobbiamo conformare in modo legalistico. Non è questa la natura della legge di Dio, un codice a noi esterno al quale in maniera legalistica noi ci dobbiamo conformare in ogni minimo particolare. Nel testo che abbiamo letto c'è l'invito a interiorizzare la legge di Dio, ponendola nel cuore, cioè al centro della mente, della volontà e del carattere di una persona. Anche qui ci sarebbero dei testi da leggere, Deuteronomio 4:9, 10:16, ecco, per citare due testi. La seconda idea sbagliata sulla legge è quella di pensare che la legge sia qualche cosa, diciamo, ad appannaggio solamente di una certa categoria specifica di persone, che nel popolo di Israele potevano essere i sacerdoti, per esempio, o coloro che insegnavano la scrittura. La legge invece è qualcosa di completamente diverso. Noi dobbiamo, diciamo, ecco, come dire, smettere di pensare che sia solo per, diciamo, una categoria, possiamo dire, gli addetti ai lavori, per intenderci. No, è qualcosa che deve far parte della nostra vita ordinaria. Quindi concerne persone ordinarie che fanno una vita ordinaria. Non è una legge per persone speciali, per renderle ancora più un'elite, ma è una legge che invece deve essere argomento di ordinaria conversazione nella vita di tutti i giorni. Quindi concerne persone ordinarie che vivono una vita ordinaria, che abitano case ordinarie, e quindi deve essere qualche cosa che deve, come dire, farcire, essere presente in tutte, diciamo, i nostri discorsi, da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera. Questo è il senso delle cose che vengono dette qui al popolo. Quindi viene affermata la rilevanza della legge di Dio sia sul piano personale, ma non solo sul piano personale, anche sul piano familiare, sul piano sociale. Intendere la salvezza, che è un dono di Dio in termini solamente individualistici, è fraintenderne la portata, la misura. È qualche cosa che ha a che fare anche con l'ambito familiare, con l'ambito sociale. E questo perché solamente così ne possiamo vivere un impegno totale per il Signore che ci ama. Quindi è vero, c'era nel popolo di Israele questo uso dei tefilim, no? Le filatterie di cui si parla, i mezuzot, che erano questi contenitori all'interno del quale c'erano queste leggi. Voi ancora oggi vedete delle persone con una sorta di cappellino in testa o sulla fronte. Ecco, noi potremmo chiederci, è necessario, diciamo, questa comprensione letteralista della scrittura? Certamente per noi resta la domanda su come tradurre il nostro impegno per Dio. E certamente il versetto 7 qui che abbiamo letto non è un testo che noi possiamo prendere in maniera simbolica. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Qui si sta parlando di una realtà domestica rispetto alla quale noi dobbiamo vivere il nostro impegno per il Signore. Il nostro testo fa anche riferimento a tre rischi che noi dovremmo evitare. Qui si parla, diciamo, mi riferisco alle tre sezioni, versetti da 10 a 13, da 14 a 15 e poi il 16. Si tratta di diciamo tre rischi che possiamo formulare in maniera sintetica, attraverso tre verbi: non dimenticare, non abbandonare, non dubitare. Allora, non dimenticare, l'esortazione era quello che nell'abbondanza non venisse dimenticato il donatore. Mentre riceviamo il dono, non trascuriamo il donatore. Per questo noi a Natale qualche volta abbiamo anche usato questo slogan, no? A Natale non dimenticare il nato. Non rendere, diciamo, il Natale solamente così un'occasione gioiosa. Non dimenticare il nato. Anche qui non dimentichiamo il donatore. Quindi c'è l'invito ad un uso responsabile, riconoscente delle risorse che noi, diciamo, riceviamo come un favore da parte di Dio. Quindi l'importanza, ecco, di coltivare la memoria. Noi oggi abbiamo vissuto questo aspetto della Domenica della Memoria, l'abbiamo fatto insieme diciamo ad altri, perché diverse altre chiese aderiscono a questa iniziativa che l'Alleanza Evangelica Italiana promuove, ma è un sano esercizio biblico, è ciò che e viene ricordato qui al popolo di Israele: non dimenticare, fai memoria storica, la tua storia è fondamentale, e Dio ama fare storia. Ogni volta che Dio dice io sono il padre di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio sta facendo memoria storica e sta ricordando al popolo a fare altrettanto, a non dimenticare le nostre radici. Quanto è triste quando noi diamo l'idea della nostra fede come di qualcosa che ha al massimo riesce ad andare indietro a chi ci ha parlato del Signore, e a chi ha parlato del Signore, a quello che a noi ha parlato del Signore, e poi basta, quanto? 100 anni indietro? Questa è la storia dei testimoni di Geova, ma non è la storia del pensiero cristiano. Noi possiamo, ecco, andare indietro, ai padri della Chiesa, come veniva ricordato oggi, senza che questo si tramuti in un culto dei santi, dei morti, niente di tutto quanto questo. C'è la necessità di non dimenticare, se non vogliamo dimenticare il donatore, che è direttamente associato. Non abbandonare, quindi non dimenticare Dio, non abbandonare Dio a causa, diciamo, dell'idolatria circostante. Il popolo stava per entrare in un territorio che non era neutrale sotto l'aspetto, diciamo, della religione. Noi spesso pensiamo che ci siano degli ambiti neutrali. Non è vero, cioè tutto è religioso. Non è che noi entriamo in un luogo religioso quando entriamo in una chiesa. Noi siamo in una società infarcita di religione e di religiosità. E il popolo stava per entrare in terra di Canaan, dove avevano idoli e deità da vendere questi cananei, per cui c'era un rischio vero, autentico, di abbandonare Dio per in qualche modo, diciamo, come dire, annettere alla propria religione, al proprio culto personale, domestico, questi altri idei. Perché, ecco, privarsi dell'abbondanza, anche sotto l'aspetto religioso? A volte le persone lo dicono e ci credono, ma perché un Dio solo, se ne possa avere 10? E questo era il problema dei cristiani, che a noi pare assurdo, ma una delle accuse che venivano rivolte ai primi cristiani era quella di essere degli atei. Atei! Perché un Dio solo, se ne possiamo avere 100, 1000, 10? Un Dio per ogni circostanza. In terzo luogo, ecco, non dubitare di Dio a causa delle possibili avversità. È interessante ricordare che Gesù nella sua tentazione usa proprio Deuteronomio 6:16. Questa dimostrazione, diciamo, di quanto, come dire, l'insegnamento del Signore Gesù fosse radicato nell'Antico Testamento, e quindi ritorno a quello che dicevo all'inizio. Se noi, come dire, vogliamo comprendere la persona e l'opera di Cristo, non possiamo comprenderla a prescindere da come Gesù vedeva se stesso alla luce dell'insegnamento dell'Antico Testamento. E quindi è interessante, ecco, che Gesù respinge la tentazione del nemico proprio facendo riferimento a queste parole di Deuteronomio 6:16. E poi, questa è un po' la conclusione, diciamo, è interessante, come dire, nei versetti da 20 a 25, che Mosè ritorna su qualche cosa che è, diciamo, su un terreno già percorso, e lo fa essenzialmente, diciamo, per ribadire, ecco, questa responsabilità, diciamo, generazionale che c'è. A volte può essere semplice, soprattutto quando si invecchia, diciamo, puntare il dito contro le nuove generazioni lamentando tutta una serie di cose senza renderci conto che quello è il nostro prodotto in certi, per tanti versi, e quindi dovremmo solamente biasimare noi stessi se c'è qualcuno da biasimare. Ed è interessante perché qui, ecco, si incoraggia quindi ancora, ecco, come dire, i genitori a fare catechesi familiare, rispondere alle domande che vengono rivolte loro dai figli. Ed è interessante perché qui un commentatore fa notare come, appunto, questa domanda dei figli non ci sarebbe se non ci fosse, diciamo, come dire, la coerenza, ecco, a quello che si crede. È solo nella misura in cui noi siamo coerenti con quello che diciamo, che, diciamo, nei nostri figli possono sorgere delle domande. Anche perché qui, diciamo, si fa notare che non è tanto i figli non sono tanto interessati, come dire, a sapere il contenuto, ma quanto il significato. Che cosa significano? Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che significano queste istruzioni, queste leggi, queste prescrizioni che il Signore, il nostro Dio, vi ha dato. Ecco. Quindi possiamo, come dire, se vogliamo avere una sorta di termometro della nostra coerenza spirituale, le domande dei nostri figli possono rappresentarlo. Se non riceviamo domande, forse, diciamo, il livello di coerenza è basso. Perché queste domande sorgono nella misura in cui i figli sono posti di fronte a qualche cosa che non è solamente asserita, ma è vissuta. E quindi, ecco, se vogliamo dirlo con uno slogan, no obbedienza, no domande. Però nella misura in cui c'è coerenza, allora ecco che i figli chiederanno i contenuti, Perché anche i figli che vivevano in una famiglia israeliana partecipavano alla Pasqua, alle varie festività che c'erano, avevano la consapevolezza, la conoscenza dei contenuti, ma qui c'è una domanda che riguarda i significati, che è qualcosa di più profondo. Quindi ecco, volevo che ci lasciamo un po' con questa, diciamo, sottolineatura, visto che tanti di noi, ecco, sono direttamente chiamati in causa per le responsabilità, diciamo, che abbiamo. Bene.